Radio Leggiamo 018 presenta Bookstop, speciale Pordenone Legge 2022. Interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia per scoprire storie, aneddoti, persone e personaggi.
Benvenuti a tutti e buongiorno a Daniela Ristarco, autore di numerosi libri per ragazzi e ragazze e formatore. Prima di iniziare con l'intervista ci tenevo a ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia che tramite il progetto Leggiamo 018 finanzia insomma questo nostro progetto. Allora, giovedì 15 settembre lei all'interno del Festival di Pordenone Legge parteciperà a un evento dal titolo Siamo noi gli alberi e nell'occasione ci sarà la presentazione della nuova antologia Bill Arboreti di carta, alberi per la vita. Vuole parlarcene brevemente?
Allora Giacomo, come vedi ho scelto anche un set adatto al tema che stiamo affrontando. Sì, Bill si occupa di progetti di legalità che hanno a che vedere con i libri e in queste quindi si tratta di un progetto molto articolato che dura tutto l'anno, però di tanto in tanto, una volta l'anno, viene pubblicata un'antologia, quindi una raccolta di scritti di autori e autrici che si occupano della legalità sotto vari punti di vista. Alcuni lo fanno attraverso i racconti, le storie che scrivono o che disegnano, e altri invece in maniera diciamo più scientifica. Ci sono esperti di diritto, costituzionalisti, e in questo caso il tema che si è scelto è stato quello proprio dell'albero al centro di questa riflessione, perché nel 2022 c'è stata una legge costituzionale che ha ribadito, insomma, che ha fissato, finalmente sancito, l'importanza della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico del nostro paese. Quindi da adesso in poi siamo tutti impegnati in maniera ancora più chiara in questa tutela dell'ambiente e della biodiversità. Questi articoli, questi brevi racconti accompagnati, guardate, da delle bellissime illustrazioni, hanno come scopo quello di invitare a riflettere su vari aspetti dell'importanza sia della, diciamo, il proteggere la natura, ma anche di riformulare un po' il modo che noi abbiamo di vivere nel nostro paese e anche nel nostro continente. Ma lo sappiamo benissimo che siamo tutti ben collegati l'uno all'altro, che bisogna prestare un'attenzione particolarmente attenta in questo momento, perché bisogna prestare un'attenzione concreta, ecco, fare delle cose, perché siamo arrivati ad un punto nel quale, diciamo, la natura ha superato quella capacità misteriosa, a volte quasi magica, no? Ci sembra soprattutto a bambini, di autoripararsi. Ne abbiamo bisogno di azioni concrete, anche molto urgenti, per risolvere questa questione, per provare a risolverla. Ecco che questi articoli si pongono un po' come degli spunti di riflessione sotto varie angolature. Io mi sono occupato principalmente di due aspetti che hanno a che fare con gli alberi. In questo caso, in questo articolo, ragiono anche un po' su come l'albero ci porta ad entrare in contatto con noi stessi. L'albero in qualche modo replica la forma del cosmo secondo molte religioni ed è il simbolo più immediato e vivo già da bambini di un essere vivente che è eterno, ci appare eterno, ma che ha bisogno anche di cura e di attenzione. L'altro aspetto del quale mi sono interessato è l'albero come simbolo. Io ho scritto un romanzo qualche tempo fa che si intitolava Il Giardino dei Giusti, e che parte da questa storia che probabilmente conoscerai. In Israele c'è un giardino, e in questo giardino, alla memoria dei giusti tra le nazioni, cioè gli uomini e le donne che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno salvato la vita a singole e intere famiglie di ebrei, pur non essendo ebrei, ecco, in questo giardino è stato dedicato un albero a ciascuna di queste persone. L'albero proprio ha come scopo questa idea che la memoria non è un archivio rigido, qualcosa, sai, un cassetto dove tu metti delle foto, ogni tanto le tiri fuori, ma è una capacità che l'uomo deve esercitare, che richiede cura. Ecco, su questi temi ragioneremo insieme a Silvana Sola e Martina Landi nell'incontro che hai testé ricordato.
Sempre giovedì 15 settembre lei parteciperà anche a un evento dal titolo La luce di Dante. A questo proposito, lei ha scritto un bellissimo album illustrato dal grande Marco Somà, La Divina Commedia, il primo passo nella selva oscura. Com'è nata l'idea di fare un albo illustrato sull'opera, diciamo, più illustre di Dante?
Ma guarda, l'idea è nata da questo. Intanto c'era questa occasione, questa ricorrenza che invitava un po', accendeva un po', no? Le luci su questo testo, semmai ve ne fosse bisogno. Insomma, la Divina Commedia, come sai, è uno dei testi più letti, studiati e tradotti al mondo. Eppure diciamo che per ciascuno di noi, per ciascun lettore o lettrice, la Divina Commedia è al tempo stesso una sfida, una grandissima avventura che ci aspetta. E io, questa idea è in grado di parlare con tutte e tutti sempre, anche con i bambini e sotto certi punti di vista soprattutto con i bambini e le bambine. E questa idea mi viene dal fatto che io effettivamente ho conosciuto la Divina Commedia quando avevo 8 anni, per curiosità, mi era stata un po' accennata la storia, allora sai, per curiosità sono andato lì a sfogliare questo libro che aveva tra l'altro le illustrazioni di Doré, e quindi delle illustrazioni molto suggestive, e mi sono appassionato a quel testo che naturalmente non ero in grado di afferrare in tutta la complessità, però che mi faceva sentire molto importante quando mi mettevo in piedi e provavo a declamarlo. Noi abbiamo questa fortuna noi italiani che il testo della Divina Commedia, anche se è complicato, molto spesso non solo i bambini, anche gli adulti non comprendono i significati, però la lingua è simile alla nostra, insomma, in qualche modo riusciamo a seguire almeno alcuni aspetti. Quindi l'idea è nata da questa, dal desiderio di parlare direttamente con quelle giovani lettrici e giovani lettori che magari per la prima volta fanno il primo passo in questa selva oscura, appunto, e quindi abbiamo deciso di sommare il mio linguaggio, che è quello delle parole. Io cerco in qualche modo di avvicinare, di incuriosire, anche di spiegare qualcosa di quella storia del personaggio, dell'autore di Dante, di sommare questo linguaggio a quello di Marco Sommà, che, come hai detto, è uno straordinario artista e che è riuscito, insomma, ad incuriosire e a portare per mano lettrici e lettori attraverso i tre regni, proprio in un viaggio che ci auguriamo sarà l'inizio di un viaggio molto lungo, perché sai, anche se si conosce presto o tardi Dante, una volta letto, in realtà non si smette quasi mai poi di farlo.
E invece la scelta di rappresentare Dante come una figura antropomorfa, come un animale appunto, è stata una scelta sua o dell'illustratore?
Allora, le scelte che riguardano i disegni sono tutte di Marco, naturalmente. Abbiamo riflettuto su, assieme, ci siamo scambiati, diciamo così, delle opinioni, per capire quali passaggi, quali versi rappresentare. Però, per quanto riguarda la scelta che dicevi, cioè di rappresentare i personaggi che appaiono la Divina Commedia come degli animali, ecco, questa non solo è un'idea di Marco, ma anche un'idea che Marco porta avanti in tutti i suoi lavori. C'è da dire anche che gli esseri umani effettivamente siamo degli animali più o meno evoluti e nel caso della Divina Commedia poi molto spesso quegli animali sono esplicitamente citati da Dante. Quando leggiamo la poesia, quel dire quali colombe dal Disio chiamate ci aiuta a vedere. Ecco che nell'illustrazione questa operazione diventa ancora più immediata, suggestiva e soprattutto chiara per le bambine e i bambini.
Dopo moltissimi anni, Dante si continua a leggere, a studiare all'interno delle scuole. Questo ci fa un po' capire, insomma, l'immenso valore che quest'autore, questa opera, che è la Divina Commedia, insomma, hanno. Nonostante questo, però, mi è parso da qualche anno, insomma, che i ragazzi della mia età, anche più piccoli, abbiano, come un po' perso l'entusiasmo nello studiare Dante, insomma, nel cercare di comprenderlo. E secondo lei questo a cosa è dovuto?
Guarda, per me, ti ripeto, una cosa che mi ha forse, come posso dire, vaccinato da quel tipo di disincanto che racconti è che ho avuto accesso direttamente all'opera senza una mediazione, cioè senza che qualcuno che si è preoccupato prima di spiegarmi, e a volte sai quando un adulto si mette a spiegare, di introdurre, il rischio che un po' ci spaventi o ci allontani dall'opera. La mia prima esperienza è stata proprio quella di leggere ad alta voce e rendermi conto che i versi mi piacevano tantissimo e mi parlavano, no? Mi stavo vestendo della lingua del più grande poeta mai vissuto. E quindi forse uno dei problemi è questo, è il modo in cui molto spesso lo approcciamo, cioè quando ci capita di leggerlo a scuola, magari di non avere mai la possibilità di leggerlo davvero, ma di analizzarle qualche verso, di dover fare la parafrasi. Un poeta che amo molto dice che la poesia è impossibilità di parafrasi. Credo che la parafrasi sia uno dei modi più violenti, anche spesso noiosi, di approcciare la poesia. Ecco, forse questo è quello che manca un po'. Devo dirti però che in questi 2 anni ormai che giro con questo libro, ho incontrato tantissimi ragazzi, ragazze, bambine, bambini, ho fatto tanti laboratori. In realtà la mente quella iniziale, forse paura, così, reverenza, no? Nei confronti di questa poesia. Tutti si appassionano immediatamente a quel gioco, no? Perché il viaggio che fa Dante è un viaggio all'interno dell'essere umano, quindi quelli che noi chiamiamo peccati o che vogliamo intendere come pregi, eccetera, sono tanti aspetti che sono presenti sempre nell'essere umano, in tutti, tanto in Dante quanto in noi, naturalmente con gradazioni diverse. Quindi fare quel viaggio ci aiuta davvero a capire chi siamo e forse a leggere ad alta voce ancora di più.
E lei ha pubblicato anche un libro dal titolo Io dico no, storie di eroica disobbedienza, in cui racconta insomma storie di 35 personaggi che hanno rifiutato di adeguarsi al sistema. Il suo vuole essere un po' un suggerimento a essere disobbedienti?
Ah sì, assolutamente. È un suggerimento, tra l'altro, che io ho raccolto in un certo senso da questi personaggi. Molto spesso le ragazze e ragazzi, me lo sono chiesto anch'io, ma adesso sono adulto, negli incontri con ragazze e ragazze, questo tema esce ancora fuori spesso. Mi chiedono: ma noi siamo importanti, i giovani sono importanti, sono davvero in grado di incidere nella realtà? Me lo sono chiesto anch'io. E in qualche modo ho provato a farlo, provo a farlo anche attraverso il racconto di storie. Mi sono reso conto che questa domanda non è affatto banale, perché molto spesso crescendo noi impariamo l'importanza delle regole, è certo che le regole sono fondamentali, però ci scontriamo poi spesso con delle regole che riteniamo ingiuste. Allora come si fa a capire quando è giusto chinarsi a regole magari sai che sono state scritte tanto tempo fa da persone che non conosciamo, che ci sembrano lontane, e quanto invece disobbedire a quelle norme, consuetudini che sentiamo molto lontane dalla nostra sensibilità o dalla società che viviamo. Allora mi è sembrato importante andare a cercarle queste ingiustizie, no? Fare un elenco delle ingiustizie, queste ingiustizie le ho elencate con i ragazzi e le ragazze. Mi sono chiesto intanto se queste ingiustizie sono le stesse che anch'io individuavo, e effettivamente sì, cioè le cose che indignano i ragazzi oggi sono in qualche modo eterne, si ripresentano, no? Nella storia, anche se con facce diverse. Mettiamo il razzismo, il sessismo, tutte queste forme di violenza nei confronti degli altri. Mi sono reso conto però che ci sono stati uomini e donne che hanno disobbedito e hanno saputo trovare delle soluzioni efficaci. E ad esempio nei confronti della violenza, che è una delle cose che verbale o fisica che noi non sopportiamo, giustamente alla quale ci ribelliamo, ecco, ci sono stati uomini e donne che hanno trovato soluzioni pacifiche, non violente ed efficaci. E questa è la non violenza che ad esempio ci ha insegnato Gandhi, ma che è stata poi portata avanti da Mandela e da altre persone importanti, è uno strumento efficacissimo. E quindi ecco, io credo che il libro possa essere un'occasione per riflettere su queste ingiustizie e rendersi conto che ci sono delle soluzioni. Naturalmente poi dobbiamo essere in grado di capire quanto una cosa ci indigna perché lede la nostra libertà, il nostro desiderio di fare qualsiasi cosa, o quanto invece ci indigna perché offende e rende infelici milioni di persone. Ed è questo il motivo per il quale il mio libro ha come sottotitolo Storie di eroica disobbedienza. Per me l'eroe non è la persona che cerca, come dire, i fari, le luci, la notorietà. L'eroe è quella persona che di fronte alla sofferenza di tanti decide di fare un passo avanti, di prendersi una responsabilità. Alcune di queste storie non finiscono bene, altre sì, ma ecco, l'eroismo sta forse in questa capacità che tutti abbiamo di vedere intorno a noi quello che non va e di prendere la decisione, no? Di provare a raccontarla quella ingiustizia e provare a modificarla tutti insieme.
Grazie mille. E lei, oltre a uno scrittore, insomma, anche un educatore, ci vuole parlare un po' di questa sua attività? Perché la scelta e, insomma, in cosa consiste? Qual è la cosa che gli piace di più, insomma?
Fondamentalmente io per qualche anno ho insegnato nelle scuole, ma ho sempre cercato un rapporto con le ragazze e ragazzi della tua età. E poi con il tempo anche un po' più piccoli, un po' più grandi, insomma con i giovani, perché mi è sempre sembrato assurdo. Io vedo molte persone della mia età che vivono quasi senza alcun contatto con i giovani, a meno che non abbiano dei figli, ma non è detto che avere dei figli corrisponda alla capacità poi dopo, no? di essere in grado di dialogare con loro. Per me ragionare con le ragazze e ragazzi della tua età significa mettere sempre in discussione tutto, però in una maniera intelligente. Quindi ascoltare e cercare di capire quali cose che magari alla mia età mi sembrano scontate, banali, immutabili, invece da vanno cambiate. In questi anni, nei quali fondamentalmente ho lavorato nelle scuole, nelle biblioteche o nelle librerie, nei centri di prima accoglienza, nei carceri, in tanti contesti ho incontrato ragazzi e ragazze, ecco, la cosa che mi è arrivata chiara è un desiderio molto concreto di cambiamento, per esempio, del linguaggio. Oltre all'attenzione nei confronti dell'ambiente, che è evidente, di altre questioni diciamo connesse, no? alle abitudini di vita, ecco, una cosa che le ragazze e ragazzi mi hanno insegnato è che è necessario proprio riformulare la società, innanzitutto con una maggiore attenzione nei confronti della vera parità. E poi, ecco, forse se dovessi dirtelo in poche parole, quello che mi hanno insegnato è che i giovani della tua età non sono più disposti ad essere giudicati, cioè non vogliono più quel giudizio che poi porta sofferenza, dolore, fatica, desiderio di conformarsi agli altri. E quindi, ecco, per me essere un educatore significa imparare assieme alle ragazze e ragazzi come rieducarci assieme, come fare assieme un cammino per provare sì, a modificare quello che non ci piace.
Secondo la sua esperienza, insomma, secondo anche i ragazzi che ha conosciuto nel corso della sua vita, quali sono le potenzialità e quali invece le criticità della mia, insomma, generazione, di noi giovani?
Ah, guarda, ti dico sinceramente, ho un po' di allergia nei confronti dei... Cioè, non mi piace tantissimo quando si parla di generazioni, perché il mio lavoro sta molto nell'incontrare le ragazze e i ragazzi. E quindi quando parlo di giovani ho in mente dei volti, delle voci, dei luoghi molto concreti. E i ragazzi e le ragazze sono molto differenti l'uno dall'altro e le esigenze, le angosce, i sogni cambiano a seconda naturalmente dei momenti che viviamo, dei periodi storici che viviamo, ma anche a volte sai proprio del contesto del quartiere. Ci sono delle cose in comune sicuramente, la tua generazione ha delle possibilità, degli strumenti che le generazioni precedenti non avevano. Alcuni tra i giovani sono in grado di utilizzarli in maniera intelligente ed efficace. Penso, per fare riferimento per esempio a quello che chiamavamo come disobbedienza, no? A quante ragazze e quanti ragazzi utilizzano i social o il semplice strumento di un hashtag per portare avanti delle rivendicazioni politiche, culturali, molto chiare, e lo fanno in maniera efficace. E però sappiamo anche che quello strumento nelle mani di ragazzi della stessa età diventa invece uno strumento di tortura, a volte l'abbiamo visto tragicamente, di bullismo e così via. Quindi ecco, non ho un'idea, dico sinceramente, generale di una generazione. Ho la sensazione di un momento storico nel quale tanto i ragazzi quanto gli adulti sono chiamati a delle scelte radicali. Mi sembra che quando parlo con i giovani, le ragazze e i ragazzi sono in grado di porsi queste sfide in maniera molto chiara, molto franca, molto efficace, mentre gli adulti a volte, sai, come se aspettassero se ne occuperà qualcun altro. I giovani poi dovranno farlo, speriamo siano in grado di farlo, ma intanto tendono a non cambiare abitudini, ecco, questa forse è la differenza fondamentale che vedo. I giovani sono più disposti a riformulare la realtà.
Grazie mille. Pordenone Legge 2022 inizierà il 14 settembre, sarà una vera e propria festa del libro, 5 giorni intensi, 300 eventi e oltre 530 protagonisti. Posso chiederle 3 motivi per cui secondo lei un ragazzo della mia età dovrebbe partecipare a questo festival?
Allora, secondo me è un'ottima opportunità intanto per incontrare altri ragazzi e altre ragazze, perché Pordenone Legge ha questa capacità di muovere tanti giovani anche da luoghi diversi. La seconda questione è che è un'offerta molto ampia, cioè c'è la possibilità di andare a cercare dei temi che vi interessano, che magari già seguite quotidianamente, però anche di affacciarsi per caso in una stanza dove c'è qualcuno magari che non conoscete, sta parlando di qualcosa che comincia a parlarvi. A me è successo molto spesso così, soprattutto da ragazzo. È un po' come si entra, quando si entra nella sala di un cinema a film iniziato, non sappiamo bene che film è, ma abbiamo il desiderio di cinema, ci sediamo lì e magari scopriamo il film della nostra vita. Quindi anche un incontro con l'inatteso. E il terzo motivo, mi auguro che sarà quello di incontrarci di persona fuori da questo strumento e continuare una conversazione così interessante come quella che ho avuto oggi con Giacomo, con altri ragazzi e altre ragazze della tua età.
E ringraziamo ancora Daniele Aristarco, vi ricordiamo che potrete incontrarlo giovedì 15 settembre sia alla presentazione di Siamo noi gli alberi e alla presentazione di La luce di Dante. Grazie mille.
Avete ascoltato Bookstop, speciale Pordenone Legge 2022. Interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia per scoprire storie, aneddoti, persone e personaggi.